ringrazio di essere qui, ringrazio Don Francesco di questo invito. E, mi piace subito dire a voi, se volete il mio elogio, i miei complimenti. Voi sapete che essere genitori è la cosa più difficile e più grande che c'è, perché far nascere un bambino vuol dire perdere la propria vita per lui, per loro, e promettergli che la vita è bella, che la vita ha un valore, senza poterlo dimostrare con la scienza. Sapete che se un bambino vi chiede, non ve lo chiede direttamente, ma ve lo chiede implicitamente, vi guarda degli occhi e vi dice: papà, mamma, sei felice di vivere? La vita è bella o è una cosa che si pagherà con il sangue, no? E noi sappiamo che non c'è nessuna scienza che può rispondere a questo. La scienza è straordinariamente importante e bella, ma c'è una fiducia che non si può dimostrare. In fondo, generare un bambino è un atto di fede, e necessita di una fiducia nella provvidenza, che noi poi vediamo in Cristo. Per questo voi li portate anche proprio al cammino della fede. Vi accorgete che un bambino, per amare veramente la vita, deve credere, deve andare al di là di quello che lui vedrà. Mi viene in mente un'espressione molto bella di un mio scrittore anglicano diventato cattolico, molti di voi forse lo conosceranno, Chesterton. Lui dice: quando si nasconde l'esistenza del male ai bambini, è sciocco, perché i bambini sanno benissimo che c'è il male da tutti i punti di vista, no? Lui dice con questa espressione: i bambini sanno che i draghi esistono. Quello che devono imparare dalle favole è che c'è San Giorgio che sconfigge il drago. La loro serenità non sta nell'ingannare togliendo il male, perché loro lo vedono, ma nel sapere che c'è uno più grande del male. Chi di voi ha figli più grandi, per esempio, avrà frequentato Harry Potter in questo periodo, testo molto interessante. Sapete che in Harry Potter, nel quarto volume e nel quarto film, c'è una persona che ha paura della paura, e allora toglie il male dalla scuola e l'educazione diventa astratta, perché non essendoci il male non c'è la realtà della vita, no? E allora Harry Potter con i compagni devono mostrare che c'è la verità e quindi c'è il male, ma c'è una loro forza capace di affrontare e di sconfiggere. E dopo questo elogio vengo proprio al tema. Ho pensato di dare questo titolo, e capite anche su cosa voglio riflettere e dialogare un po' con voi: libertà, comandamenti, e amore come fede e come proposta. Cioè, nell'educazione, qual è l'equilibrio fra lasciare libero un figlio, dargli dei comandamenti, e anche averli noi come genitori sulla nostra vita, marito e moglie e così via, come padri e madri, e l'amore come una proposta? Cioè, l'educatore non come uno che dice solo sei libero, solo ti do un comando, ma io, c'è un equilibrio fra libertà e comando, perché io ho qualcosa di grande da donarti. Voi sapete che è molto facile avere un'educazione lassista, uno che dice la libertà, fai quello che vuoi, basta. È molto facile avere un'educazione ossessivamente inquadrante, è molto difficile proporre trovando un equilibrio familiare. Voi siete più bravi di me, lo dico solo per farvi capire, per oggettivare i problemi che tutti noi abbiamo come educatori, no? E parto dalla prima cosa, la libertà. La mia sensazione da prete, sono stato parroco, viceparroco, adesso così mi diverto a occuparmi di catechesi, è che si parla tanto di libertà perché in fondo noi pensiamo di non essere liberi. Cioè, l'educazione non solo non deve avere paura della libertà, ma anzi la deve esaltare. Voi sapete che i nostri ragazzi, man mano che crescono, dicono: tanto io qualsiasi cosa faccio non cambia niente. Nella chiesa, nella politica, nella famiglia, tanto è tutto tempo perso. Cioè, c'è una grande sfiducia che la vita sia significativa. Un bambino, per crescere bene, deve essere convinto che la sua vita è nuova e può, con la sua libertà, incidere nella storia. E anche voi genitori dovete essere convinti di questo, poi ci torniamo. Cioè, se io sono convinto che non posso fare niente, e un po' la nostra cultura tende a buttarci giù, io perdo lo slancio, perdo il gusto di essere padre, madre, prete. Io devo essere convinto che c'è una libertà, e che se io mi butto da una parte succede una cosa, se io mi butto dall'altra ne succede un'altra, no? Vi faccio un esempio, per me, a cui faccio sempre riferimento quando penso a questo. Appunto, dicevo a Don Francesco, io vengo da questa comunità, mia mamma e mio papà sono venuti a abitare qui quando avevo 5 anni. Pensate, a casa nostra siamo 4 figli, io sono il primo. Io mi domando ogni tanto: e se mia mamma si fosse accontentata solo di un figlio? E se si fosse accontentata di due? Cioè io mi accorgo che non è scritto l'esistenza mia di Stefano, di Giovanni, di Marco. Cioè c'è uno spazio di libertà che veramente deve essere scritto. Noi dobbiamo dare ai ragazzi la bellezza di dire: guarda, potrebbe esserci un uomo perché tu sei nato, perché tu diventi padre, potrebbe esserci un ragazzo che viene aiutato, cioè la convinzione che la vita la dobbiamo veramente scrivere. Non dobbiamo avere paura della libertà, ma anzi Dio è il Signore che vuole che noi esaltiamo la libertà. Mi diceva un giorno un papà che ho incontrato in un monastero, era scappato un giorno da casa perché diceva: Don Andrea, durante l'anno che io lavoro e c'è mia moglie con il bambino, io non mi accorgo della fatica. L'estate che ci sono i bambini sempre che mi bombardano di domande, che vogliono sempre, io scappo perché capisco la fatica che fa mia moglie, che sta sempre in casa come casalinga. E poi il frate gli domandava: ma tu come fai a vincere questa fatica quando senti che sei proprio continuamente circondato dalle domande, dal voler giocare, dal voler... E lui diceva: io ripenso a quello che ha fatto mio padre, io ero molto più difficile di come mio figlio, se ce l'ha fatta lui io ricordo che lui ce l'ha fatta, che è stato bello, ce la posso fare anch'io. Questa storia di una libertà che prende una storia che viene prima e aiuta a giocare questa libertà. Secondo me è molto bello, è molto importante. Guai se noi abbassiamo il tono. I bambini hanno bisogno di cose grandi. I bambini non vivono solo di i bambini devono giocare, guai se non giocano, devono divertirsi, ma i bambini hanno bisogno fin da piccoli di sognare delle cose grandi. Non la domanda sciocca: cosa farai da grande? Cioè, ma cosa farai? Quali sono le cose grandi per cui è bello vivere? Vale la pena diventare padri, vale la pena diventare madri, vale la pena studiare per preparare un mondo diverso, vale la pena credere, vale la pena lavorare perché tutti abbiano una vita con una speranza diversa. Pensate, per farvi riflettere sulla bellezza anche della fede cristiana, voi sapete che alcuni confondono l'incarnazione con la reincarnazione. Dicono: ah sì, ma tanto noi siamo stati dei faraoni, siamo stati dei guerrieri crociati, nessuno è mai stato un topo oppure uno spazzino, sono tutti stati nobili, eccetera. Se ci pensate, la reincarnazione è una cosa terribile. Infatti i buddhisti seri, non quelli di stampo americano, lottano per uscire dal ciclo della reincarnazione. Il buddismo è una maledizione, perché cosa vuol dire? Che mio nonno e io siamo la stessa persona, non nasce mai niente di nuovo, la vita è sempre la stessa, fra tre generazioni ci ritroveremo qui, vi riascolterete il mio pistolotto, perché lo rifacciamo. Se uno segue un bambino poi deve di nuovo rialzarsi alla prima elementare, riallattare, no, la fede cristiana dice: tu hai una sola, la libertà è data dall'unicità della tua vita. Cioè la fatica che voi fate per tirare sui figli si fa una sola volta, e si fa due, tre, a seconda del numero, ma non è che voi dovrete di nuovo... Ma quello che noi facciamo, dice la fede, ha un valore eterno. Cioè il bene che viene fatto in questa vita, per questo si può avere coraggio e anche dire, tirare un po', dire vabbè ce la faccio anche oggi, perché se lo faccio oggi, quello che ho fatto oggi non lo devo rifare un'altra volta. La resurrezione è la certezza che il bene che viene dato, la libertà che viene usata per il bene, è per sempre. Quando Gesù risorge ai chiodi, segno che l'amore che lo ha trafitto non è segno di sofferenza, è segno che l'amore che lui ha dato lo si rivede nell'eternità. Ricordo una mamma che aveva perso un bambino molto piccolo, diceva: ma quando noi ci rivedremo in paradiso, mi riconoscerà, lo riconoscerò. Io dicevo: certo, perché ciò che è sicuro nella fede è che il valore della vita di ognuno nella sua singolarità è prezioso per Dio. E se non c'è la libertà, non c'è l'amore. Voi sapete che la libertà è proprio la condizione dell'amore. Cioè, se voi foste obbligati ad amare, se voi vi alzaste, voi amate i vostri figli ogni mattina di nuovo, per quanto sembri una routine, per quando uno dice: ma pure stamattina devo fare la colazione, devo fare questo, in realtà voi potreste non farlo. La libertà è veramente il segno dell'amore, cioè quando uno risceglie, di nuovo si rialza e rifà quel gesto e dice quella parola, quello è la verità, io sto amando. Se non ci fosse la libertà, sapete, se uno fosse obbligato, vorrebbe dire che uno non ama la sua famiglia, non ama il marito, la moglie, i figli. L'amore esiste solo se c'è la libertà. Ci vuole del tempo per capire che noi siamo liberi e che noi veramente ogni mattina ridoniamo. È vero che l'abbiamo fatto al momento della nascita, al momento del matrimonio, ma noi lo riviviamo ogni momento, così come con Dio, ogni domenica noi gli ridiamo la nostra libertà di credenti. Però c'è una cosa, secondo me, che un primo punto che mi sembra importante, è un secondo punto, ma un primo. Qual è dove c'è l'impasse del nostro tempo? Che esaltando solo la libertà non si accorge che la libertà non è la cosa più alta, ma la libertà nasce da un dono. Cioè la libertà non è il primo elemento, la libertà è importantissima, ma perché ci sia la libertà serve un dono. Pensate ai vostri figli, non vi hanno chiesto di nascere. Guardate che questa potrebbe essere un'imposizione orrenda secondo alcune pensieri. Cioè, come hai fatto tu a dire a uno vivi senza che avergli permesso? In realtà la vita non può che funzionare così, cioè tutte le cose fondamentali non sono innanzitutto una scelta, ma sono innanzitutto un dono. Io ti offro la vita, io ti offro la fede, poi arriveremo anche a questo. Tu poi, dopo che l'hai ricevuta la vita, puoi dire Dio non voglia, me la tolgo, o puoi dire papà, mamma, hai fatto meno male che me l'hai data. Cioè la scelta di amare la vita nasce dal fatto di averla ricevuta. La libertà non è il primo elemento, ma la libertà è la conseguenza del dono. E perché io ti do la vita che tu diventi libero di amare la tua esistenza. Nessuno, se ci pensate anche voi, io penso che voi siete felici di esistere, io sono abbastanza felice nonostante i miei peccati, cioè io sono contento di esserci, di poter fare, ma io dico, ma perché ci sono? L'ho chiesto? Questo abbatte ogni orgoglio, fra l'altro, cioè scoprire che noi non siamo fatti da noi, abbiamo una libertà, ma la libertà non è l'unico elemento del gioco. Per questo con i bambini la libertà non è l'unico elemento del gioco, lo capite fin da qui, no? Cioè la libertà è legata a qualcos'altro che fonda la libertà. Così come loro, se vorranno continuare la meraviglia di essere dei bambini che nascono, dovranno dare la vita senza chiedere l'autorizzazione a chi nascerà. Se ci pensate, questo è molto vero anche nella cultura e nella fede. Pensate, facciamo un esempio banalissimo, ma insomma è molto bello, pensate per esempio a un personaggio che penso molti di noi amano, io personalmente amo, anche se alcune cose le direi in maniera diversa, ma è straordinario nella sua passione, intelligenza. Pensate a uno come Roberto Benigni. Roberto Benigni non dice, ragazzi vi piace Dante? No, non vi piace? Allora Dante lo mettiamo nel cassetto. La mia professoressa di lettere al liceo ha fatto così. Io Dante non l'ho imparato al liceo, io ce l'ho un po', pur volendogli bene. Perché? Perché lei non era capace. Cioè, se tu pretendi che un bambino ami Dante da solo, non lo amerà mai. La sua, cosa ha fatto la grandezza, se volete, di Benigni, di Marco Frisina, di Sermonti, di altri che hanno... Cioè, loro hanno cominciato a raccontare Dante, tu lo senti, ti commuovi, paghi 50 euro per sentire una cosa in cui stai un'ora e ti viene... Ma paghi 50 euro per sentire uno che ti parla da... E dici, ma se io non conosco Dante, sono un po' ignorantello. Dante è straordinariamente bello. L'educazione non nasce solo dalla libertà dell'altro che deve dire mi piace quello che dice, ma nasce dal fatto che ci sia uno che presenta in maniera da conquistarti. Cioè l'educazione non è lasciare libero semplicemente il ragazzo, ma è esaltare la grandezza di ciò che ho ricevuto. Voi sapete che il dramma che noi stiamo un po' recuperando in questo di un certo modo di fare scuola, eccetera, e io amo moltissimo la scuola e i professori, discuto continuamente con loro, alcuni hanno tirato i remi in barca. E beh, questo ai ragazzi non gli piace questo, non gli piace la cultura greca, non gli piace la matematica, non gli piace la... Ma il problema è che sei tu che gli devi far piacere, cioè tu non puoi pretendere che a lui già piaccia una cosa. Anzi, è la tua, lui potrà sempre poi non leggere Dante, ma tu lo rendi libero sapendoglielo proporre. Cioè la proposta, capite già il punto a cui voglio arrivare, la proposta è ciò che crea la libertà. La libertà non è un primum, ma è l'intelligenza di ciò che io ti propongo che fa sì che tu divenga libero. Faccio un esempio anche della mia vita, sciocco, ma mi è venuto in mente, mi piace molto. Dunque, io sono un grande amante della pizza, anche ieri me l'hanno fatta mangiare. Per me la pizza è il cibo più straordinario che esista al mondo, non so per voi, ma... E io ogni tanto mi pongo queste domande filosofiche, ma Gesù non ha mangiato la pizza, Gesù si è incarnato, sapete che il pomodoro non c'era in Giudea, in Galilea, cioè stava solo in America Latina, no? Dico, è venuto in terra e non ha mangiato la pizza margherita. Allora, io avevo una mamma che cucinava molto bene la pizza, e in cielo, mia mamma, sento ancora il sapore, cioè io cerco il sapore, non si può trovare, perché ognuno cucina. Io dico, prima che mangiassi quella pizza eccezionale, Io potevo scegliere fra i carciofi, la scarola e l'insalata, cioè avevo la libertà di... Ma solo quando ho assaggiato la pizza, cioè quando ho assaggiato la cosa più buona, allora sono diventato libero. Cioè si diventa, non si nasce liberi, si diventa liberi quando si scopre ciò che vale veramente. Il compito degli educatori, della chiesa, dei genitori, dei docenti è di saper mostrare la pizza, diciamo, la cosa più buona. Cioè la libertà è qualcosa che diviene, noi siamo un po' liberi, poi tornerò su questo, Dio ci ha fatti liberi, ma la nostra libertà dipende dal dono di ciò che ci viene fatto, non solo alla nascita, ma anche durante la vita. Nel Vangelo di Giovanni, Giovanni ricorda una frase di Gesù che Giovanni Paolo II amava tantissimo: la verità vi renderà liberi. Notate, vi renderà, cioè vuol dire che voi non siete già liberi, e infatti gli ascoltatori si arrabbiano. Quindi tu vuoi dire che noi siamo schiavi, cioè tu stai dicendo a noi che, che noi non siamo liberi? E Gesù è come si dice, sei esattamente quello che sto dicendo, solamente chi conosce la verità diventa libero. Se voi pensate che essere cristiani non è semplicemente la libertà. Alcuni dicono, lasciamoli liberi, non li battezziamo, non c'è la... Notate, prima che Gesù venisse, tutti erano liberi, ma nessuno diventava cristiano. Platone, Aristotele, cioè tutti quelli vissuti prima di... La libertà non è che tu sei libero di farlo, ma la libertà è di conoscere Cristo. È la sua conoscenza, se lui è veramente il più grande di tutti, e quando io capisco chi è lui, che allora divento libero di sceglierlo. Una persona che ignora Cristo, che ignora il bene, la carità, la preghiera, è libero, ma non è libero di mangiare la cosa più buona. Per questo l'educazione ha sempre un doppio registro. L'educazione da un lato esalta la libertà, ma d'altro canto esalta la proposta, esalta l'impegno, esalta ciò che viene detto. Vi faccio anche un esempio subito concreto. Mi ricordo come mio padre mi fregò in questa parrocchia, sapete che gli adolescenti, come faranno i vostri figli? Quando arriverete al momento, per esempio, della cresima, il dialogo medio che avviene oggi nella famiglia, non so voi, siete più bravi, ma in giro per Roma è così, il genitore domanda al ragazzo, vuoi fare il cammino della cresima? E il ragazzo risponde in romanaccio, non me ne frega niente, non ci voglio. E il genitore dice, e che glielo posso imporre? Cioè, a 12 anni, e che... E mio padre rispose in maniera, Andrea, tu hai imparato delle cose da bambino, adesso tu devi conoscere il Vangelo a 12 anni, tu fai il cammino perché lo devi conoscere, se poi dopo che sei stato 2 anni con i tuoi amici non vuoi fare la cresima, io rispetto la tua libertà di non ricevere il sacramento, ma io non accetto che tu non conosca, che tu non ami, e io venni in parrocchia e poi di fatto era bello, c'erano i catechisti, e di fatto io poi ho fatto la cresima, sono diventato catechista. Cioè lui ha avuto il coraggio di dire, il Vangelo va conosciuto. Tu l'hai conosciuto da bambino, ma pensate così nella scuola, così nelle proposte di vita, nel mare, nell'arte, nella musica. Si va a vedere quella città, si va in vacanza, si sale in montagna, il ragazzo non c'ha voglia, dalla nonna non c'ha voglia, cioè alcuni ragazzi preadolescenti vi diranno sempre, qualsiasi domanda, no, perché è il loro mestiere, cioè non bisogna, se voi pensate quando era noi, c'è un momento dove il ragazzo dice no a tutto. Se voi domandate a un ragazzo a 12 anni vuoi andare a scuola a fine delle vacanze, vi dice no, ma voi non potete dire allora non si va a scuola. No, voi sapete che la bravura dei professori, almeno di alcuni, la compagnia dei ragazzi, l'intelligenza delle materie, la voglia di crescere, cioè c'è già forzare la mano in vita, perché è la proposta che li rende liberi. Poi a 18 anni non vorranno leggere più nessun libro, non vorranno, ma noi abbiamo puntato su ciò che è la loro formazione, la loro cultura, e loro lo capiscono. Il ragazzo ci provoca perché vuole sentire se noi riconfermiamo ciò che gli abbiamo detto da bambino. Cioè, sapete che l'adolescente, il precedente, ci mette alla prova. Cosa mi rispondi quando io ti provoco? Come ho fatto noi, cioè, ricordatevi, ognuno di noi, o noi i nostri fratelli, insomma, a casa mia era una lotta continua su ogni cosa, sull'orario della sera, delle uscite, le vacanze, il sabato sera, cioè c'è una lotta, ogni famiglia è una lotta, man mano che i ragazzi crescono. Però non basta questo, cioè la libertà, c'è una proposta, un'autorità, c'è anche un comandamento, cioè l'autorità vuol dire che siccome io sono più grande, sapete che l'autorità viene da augeo, io ti ho fatto esistere, augeo vuol dire far crescere, far esistere. Mi diceva un papà, che è stato anche lui qui, che adesso è professore di storia e dottrina politica all'università, autorità io sono autorevole, perché io sono autore dei miei figli, l'ho fatti io, cioè io, loro esistono perché io sono autores, cioè io ho fatto i miei figli insieme a mia moglie, no? E questo fa capire al bambino perché c'è una differenza, sebbene lui sia libero e sia grande, ma è chiaro che non siamo lo stesso, non siamo due amichetti, no? C'è però un altro aspetto, che non solo c'è l'autorità, la proposta, la libertà, che entrambe devono giocare, ma c'è anche la coscienza che l'adulto ha, che la tua libertà sarà bella se diventerà a sua volta un dono. Cioè, la libertà non è non fare niente, ma la libertà è decidere per cosa vale la pena perdere il proprio tempo. Vi faccio subito un esempio di nuovo per farvi capire quello che voglio dire, quello che è se volete, il compito educativo che noi abbiamo, no? Voi pensate ad alcuni nonni pensionati, grande dramma, cioè uno potrebbe dire la pensione è il paradiso, perché se la libertà è non fare niente, non avere vincoli, io arrivo a 75 anni, finalmente posso fare quello che voglio. Voi guardate alcune persone che sono attaccate a quella, cioè maledicono l'autobus, il lavoro, il tè, perché è veramente da un lato una maledizione. Ma se io arrivo a 75 anni che non so cosa fare del mio tempo libero, che poi mio figlio o mio nipote mi deve comprare un gatto, mi deve portare alla scuola di Brigi, perché sennò io non so cosa fare da mattina, la libertà non è non fare niente. In questo noi dobbiamo, è molto importante averlo chiaro per dialogare, anche per essere propositivi con i figli. La libertà è sapere per cosa vale la pena vivere. È veramente libero non uno che non c'ha niente da fare, ma è veramente libero chi sa per cosa vale la pena morire. Lo dico in maniera forte, ma è così. Cioè, io devo sapere. La gioia della libertà è quando la libertà ha un significato. Quando la libertà non è il nulla, ma è una libertà per cui arrivo a fare la pensione per dire io amerò di più la parrocchia, i poveri, mi dedicherò, io devo aver maturato nella vita una capacità di donarmi. Allora, voi sapete che gli anziani non li aiutate facendo delle cose per loro, ma li aiutate facendogli fare qualcosa, cioè un anziano ha bisogno di sentirsi vivo. Con i ragazzi è esattamente la stessa cosa, cioè il ragazzo non ha, è chiaro che lui tende a dire beh io gioco la PlayStation, io ho l'iPad, io faccio Facebook, ma questo in realtà, poi voi li vedete, cioè alcune, se li fate notare, loro vivono e poi si trovano con queste facce la mattina dopo, perché in realtà sprecare il tempo, tu lo senti che non è così positivo e noi dobbiamo rinforzarli in questo. Un esempio che io faccio sempre, mi piace molto, così vedendo i bambini, se voi sapete come i bambini vi fregano piangendo, cioè quando vogliono una cosa, sapete perché piangono i bambini? Avete mai capito perché un bambino molto piccolo, ma a volte lo può fare anche un ottantenne, cioè anche un nonno, una nonna, si mette a frignare? Qual è il meccanismo del pianto? Cioè che tipo di meccanismo vuole generare, senza saperlo, in maniera inconsapevole? Ci avete mai pensato? Perché un bambino piange quando vuole una cosa? Ti intenerisce? Qualche altra ipotesi? Pur di farlo tacere, cioè il bambino fa una cosa che ti penetra dentro, ti infastidisce, però ti facessi, potrebbe dare calci, rompere una lampada, potrebbe fare. Perché proprio piangere? Impietosire, perché impietosire? Che cosa ti dice il bambino?
Che non è contento.
Vorrebbe essere contento, ma è più subdolo il bambino, nel senso un po' il bambino. Cioè, lui non solo dice che non è contento, diciamo nel pianto, dice sto morendo. Ma non solo questo, chi è il colpevole di quella morte? La mamma, la papà. Cioè, il meccanismo, lui non sa di fare quello. Il bambino dice, mamma, papà, tu mi dici di voler bene. Tu hai una vita che mi dici che sei la luce dei miei occhi, sei ogni scarafone è bello, mamma, eccetera, eccetera, no? Adesso io sto morendo, e tu mi fai morire. Tu sei colpevole di questa, tu non mi compri, ho mangiato questo, tu non mi compri questo panino McDonald's e io muoio, io sono morto. Come può il genitore rispondere a questo gioco? Perché il genitore deve rispondere, se non capisce dice io non posso essere responsabile della morte di mio figlio, devo comprarlo, perché è vero, cioè io non posso essere la causa dell'infelicità di mio figlio, no? Il genitore risponde, guarda che la tua infelicità non dipende da quello, perché se fosse quello io te lo dovrei comprare, ti do subito la prova, non, il bambino non ti capisce subito, è importante che voi ce l'abbiate chiaro. Se questo fosse la vera causa di infelicità, tu per un mese o per una settimana almeno sei felice. Tu fra 5 minuti piangi per un'altra cosa. Cioè, fosse quello il vero motivo, te lo dovrei comprare. Io ti dico che tu non sei felice perché non stai donando niente agli altri. Tu hai regalato qualcosa dei tuoi giocattoli oggi ai bambini più poveri, hai fatto qualcosa di bene. Tu non sei felice, tu pensi di non essere felice per questo. Ma in realtà, per essere felici, bisogna imparare ad amare, bisogna imparare a donare. Per questo io ti devo dire di no, perché voglio che tu divenga felice. Io voglio che tu divenga felice, ma io proprio per questo ti dico di no, perché io ci tengo alla tua felicità. Il bambino non è che mi capisce subito, questo è chiaro, però è importante che noi sappiamo che questa è la via, no? E perché questo allora? Perché l'educazione, il bambino deve arrivare a dire non che cosa prende, ma per che cosa lui vive. La libertà è in mezzo fra un dono e una libertà che deve essere ridonata. Il genitore è il testimone che è felice chi ama, chi crede, chi spera, chi si dona, chi prepara il domani. È il testimone di una cosa più grande. E chiaramente, di nuovo, questo implica che c'è un tira e molla nella casa, cioè c'è un'educazione in cui c'è uno che tira, e pian piano si trova un posizionamento della corda al punto giusto, no? Pensate a come la tradizione antica, questo non lo dimenticate mai, dice sempre: l'ozio è il padre dei vizi. Guardate che non è una cosa stupida, cioè un bambino non lo si educa togliendo semplicemente il male, ma un bambino, ma anche voi stessi genitori, anche un papà, cioè se uno non c'ha niente di bello da fare, è lì che comincia a fare il male. Cioè, per non fare il male bisogna amare il bene, bisogna avere la passione per delle cose importanti. L'educatore è uno che sa pian piano presentare le cose grandi, le cose per cui vale la pena anche faticare. I ragazzi più o meno ragionano così, è un'espressione tipica. Loro dicono: ah, ma questo è difficile, devo studiare, devo andare a aiutare i poveri, devo fare il cammino della crescita, questo è difficile, devo andare dalla nonna. In realtà la domanda vera è: che cosa merita superare? Cioè, c'è qualcosa che merita il nostro sacrificio? Quando un ragazzo dice è difficile, è come dire non lo farò. È un modo indiretto, il ragazzo non è diretto, dice questo è difficile, questo è complicato, vuol dire non si fa, lasciamo perdere, no? La domanda dell'educatore è: che cosa merita una fatica? C'è qualcosa che merita che tu ti sprechi o non c'è niente che merita che tu ti sprechi? Cioè, che tutto quanto... tutto ciò che ottieno si ottiene senza spreco, quindi niente merita la vita. Il Papa ha detto in un'omelia bellissima: l'uomo veramente libero, l'uomo più libero che sia mai esistito nella storia, è Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ama talmente il Dio e noi da essere disposto a morire per essere libero di amare. Cioè, la libertà di amore non è non fare, ma è essere disposti addirittura a perdere se stessi, perché è talmente importante essere fedeli all'amore al Padre, l'amore agli uomini, alla Chiesa, ai peccatori, ai poveri, che si è disposti a perdere la vita. E questa è la libertà è essere disposti a pagare un prezzo per mantenere ciò che veramente vale, essere disposti a questo dono di noi stessi. Ancora altre tre cose, poi facciamo un po' di domande. E si riesce a capire di solito più o meno quello che dico, almeno qualcosa. C'è un punto che secondo me è importante avere presente anche in questo discorso, che è il valore della coscienza. Voi sapete che ognuno di noi, compresi i vostri figli, ma anche i mariti e le mogli, anche le suocere, le nuore e così via, hanno, nella fede ci dice, hanno la coscienza, cioè hanno una voce interiore che è una voce che riconosce il bene, riconosce il male, prima e al di là di quello che gli altri gli dicono. La Chiesa sa che questa voce della coscienza, che è una voce di libertà, è una voce, è qualcosa che veramente è presente nella nostra vita. E questa cosa è una cosa che non si può togliere, cioè fosse pure la persona più cattiva di questo mondo, questa voce continua ad esserci. Io sono stato per esempio nella parrocchia di Vigna Clara e sapete che lì le Brigate Rosse avevano pensato di rapire Aldo Moro, facendolo, siccome Aldo Moro andava ogni tanto a messa lì, di chiudere le porte della chiesa, farlo uscire dall'altra parte dove c'era un'altra uscita e farlo passare su per la Camilluccia, eccetera. Stavano, e nel processo hanno raccontato che mentre pedinavano, poi hanno deciso di rapirlo e di uccidere la scorta da un'altra parte, uno di queste delle Brigate Rosse ha detto: una volta, mentre pedinavamo Aldo Moro, la scorta, eccetera, io ho visto uno di questi carabinieri, di queste persone della polizia che stavano con lui, uscire con un panino. Stava mangiando un panino da un bar, e io ho detto: ma quello mangia come me, quello è un uomo come me, quello ha delle persone, degli amici, io non posso uccidere un uomo, uno che è come me. Quella è la voce della coscienza, è la coscienza che dice: esiste il bene. Purtroppo lui la mise a tacere, cioè questa voce, poi disse, fummo ripresi dalla nostra essere un gruppo forte che doveva imporsi, che doveva. Ma se io avessi dato attenzione a quella voce che mi aveva parlato, sapete che la coscienza della vita di un ragazzo, anche vostra, non è la coscienza che dice fai quello che vuoi, la coscienza è obbligante. La coscienza è quando io dico, per esempio, un ragazzo sa che ha una paghetta e dice io la paghetta non è che la posso usare tutta per me, cioè almeno un decimo della paghetta la devo dare ai poveri. Cioè la coscienza è quando io sento che non posso fare di ciò che è mio ciò che voglio perché ho una responsabilità. La coscienza non è una cosa per schivare dall'amore, ma la coscienza è ciò che mi impegna. Io non posso mandare 3.000 messaggi di Facebook con quella che non è mia moglie, con quello che è mio marito. La coscienza è una voce che dice, fratello, devi mettere uno stop. Quella cosa non si può fare. È una voce che è obbligante, cioè una voce che ti penetra dentro e ti fa vedere qualcosa che poi... Però questa voce non è una voce che è sempre nitida, è una voce che si può pian piano addormentare o una voce che si può pian piano destare. Vi faccio due esempi dei due casi, perché la coscienza noi l'abbiamo, ma la Chiesa dice deve essere educata, cioè i genitori, la Chiesa, la scuola, la società, sa che il bambino, il ragazzo, tutto ha la coscienza, ma sa anche che la coscienza ha bisogno di una voce esterna, di una parola, una testimonianza che la desta continuamente. Pensate, mi raccontava una persona della malavita, perché noi preti come voi laici ogni tanto abbiamo anche di questo, mi diceva, guarda che per esempio tu non ti dicono subito uccidi una persona, ma ti dicono, questa è una pistola, spara un gatto, ti dicono prima rubacchia in quella macchina, cioè la violenza è una cosa in cui tu devi abituare, cioè devi pian piano discendere in maniera che tu hai sempre la coscienza, ma è come se quella voce non la senti più, ti abitui, ma si fanno tutti così, ma è normale, ma in fondo che male c'è. Sapete che per dire un esempio, dato che siete grandi, no? Pensate il tradimento, voi sapete che il tradimento non avviene mai di botto, non è che uno piglia e tradisce, ma uno comincia a dire appunto, io che male c'è, mando un sms, ne mando due, Facebook, pian piano uno si accorge che manda 30 messaggi alla stessa persona che non è mai, cioè è uno scendere e poi io vado sempre a mangiare con quella persona a pranzo, anche, cioè sempre noi due senza che ci siano gli altri, cioè è una cosa in cui pian piano non è che il peccato, non è l'errore, quello che poi crea il macello, non è semplicemente il gesto finale, ma è una noncuranza di tutti i passi per cui quello che non farei mai in un momento di lucidità arrivo a farlo perché non mi sono accorto che ci sono entrato dentro. Ma viceversa, se ci pensate, così anche il bene, cioè il bene che voi fate non è che lo fate di botto, non è che uno di botto diventa uno che dice adesso do tutta la mia vita ai miei figli e quindi rinuncio alle mie cose. Il bene è qualcosa in cui io comincio a desiderare, ad amare, a pensare. Mi ricordo una volta mi raccontò un giovane di ragazzo di Santa Chiara, bello, intelligente, sportivo, ricco, tutti, mi diceva, venne la prima volta da ragazzo adolescente e mi disse, Don Andrea, io vengo in parrocchia, sono contento, però patti chiaro subito, mi disse questa cosa, io con una cozza mai, cioè non so perché mi disse questa cosa, ma lui ci tenne a dire come prima fra, non mi, cioè come se io avessi pretenso poi di farlo fidanzare in una racchia. Dopo lui poi divenne in parrocchia, cominciò a frequentare l'oratorio, a diventare animatore dei piccoli, cioè. Dopo 3 anni tornò e mi disse, Andrea, cioè non c'era più il do, Andrea, ti ricordi quello che ti ho detto? Dico, certo, è indimenticabile quella frase, non lo posso... Guarda, io ho capito, te lo confermo, cioè se una ragazza non mi attira, io non ci posso stare insieme, cioè la mia ragazza mi deve piacere, mi deve appassionare. Però io ho capito che se questa ragazza è una persona che non gli piace l'amicizia, il servizio degli altri, il lavorare, io mi annoio, cioè se è una persona che non ha questo gusto di amare gli altri, cos'era successo? Che il vivere piccoli passi di servizio, di amore, di fede, gli aveva fatto capire di più cos'era l'amore. Cioè l'amore è chiaramente desiderare una persona che ti piace, ma è anche capire che tipo di vita tu vuoi fare. Allora la coscienza come si addormenta? Cioè la coscienza c'è sempre, ma la coscienza si può addormentare o si può destare, cioè dei gesti ripetuti, la voce, la testimonianza. Per questo noi siamo importanti, voi genitori, noi chiesa, la scuola, che qual è il nostro compito? Quello di dire, guarda che è vero che tu hai sempre la voce di Dio in te, ma se tu vedi quello che si confessa, vedi quella persona che canta, vedi quello che ama, vedi quello che studia, vedi quello che fa un gesto bello per... Questa cosa ti allena la tua coscienza, perché quando c'è il bene tu dici sono di qua, o non ti va tanto però dici sì, in effetti. Cioè la coscienza è qualcosa che è veramente matura. E l'ultimo punto allora... qui voi capite anche, mi piace fermarmi anche su questo, la bellezza, io non sono convinto di questo, della proposta cristiana ai vostri bambini. Voi sapete che alcuni pensano che parlare di Dio ai bambini, ai ragazzi adolescenti, al momento della cresima, sia come mettere una pentola in te. Poi dicono, voi li state plagiando, voi dovete lasciarli liberi, cioè voi, se veramente amate i vostri figli, non potete parlare, cioè fargli capire che Gesù è importante, perché se no voi gli state mettendo una scodella di ferro sulla capoccia e quindi loro non saranno liberi, no? Noi rispondiamo, io sono molto convinto di questo per la mia storia, per l'esperienza, primo, che un bambino, un ragazzo, anche se finge da ragazzo, da bambino no, ha in realtà un'esigenza di Dio, cioè se noi non gli parliamo di Dio, siamo noi che veniamo meno a una domanda vera che lui ha. C'è una donna che è morta quest'anno, un'esperta di catechesi, che aveva studiato il metodo Montessori e poi l'ha trasportato nella catechesi, si chiama Sofia Cavalletti. Lei dice, quando un bambino dice, dov'è la nonna che è morta? Dov'ero io prima di nascere? E sei felice della tua vita? Dio ha creato il mondo, ma Dio chi l'ha creato? E se Dio non c'è, il mondo come fa ad esistere da solo? Sapete che anche dei bambini atei fanno questa domanda, perché è una domanda filosofica, che loro pongono al loro livello. Il mondo può essersi fatto da solo, cioè la materia può essere eterna. Il dilemma filosofico è perché esiste qualcosa anziché il nulla, domanda a cui un filosofo non sa rispondere, neanche uno scienziato. Cioè come mai esiste la materia o l'energia? Da dove viene? E chiaramente se c'è Dio chi l'ha fatto? Cioè lui. Queste domande un bambino ce l'ha. Se io dico alla nonna non lo so, fingiamo che non c'è, questo è un non risponso, cioè il bambino vuole speranza, vuole fiducia, il bambino ha bisogno di avere una speranza grande, ha bisogno, la religione, la fede è la realtà più alta della cultura umana, l'uomo è l'unico essere che può porsi il problema di Dio sia per negarlo, può essere, può bestemmiare, ma anche per dirgli di sì. Voi sapete che nessuna scimmia ha mai bestemmiato. Nessuna scimmia si è mai posta la domanda, ma se muore un cucciolo di scimpanzé, vive ancora o non c'è più? Questa domanda non è possibile a un animale, a una formica, a un gatto. L'uomo è l'unico essere che ha questa domanda, il bambino, il ragazzo, ce l'ha questa domanda, è fondamentale in lui. Per questo diceva un filosofo francese che ha parlato alla Sorbona di recente, l'uomo non è vero che è l'essere più adattabile, l'uomo non ha successo nel mondo perché si adatta, l'uomo, il problema dell'uomo è che è un grande disadattato, dice lui, cioè l'uomo non sta bene, mentre un gatto, voi lo mettete lì, non fa niente tutto il giorno, non c'è nessun problema, cioè il gatto non deve fare niente, l'uomo si domanda, ma io sto vivendo bene o no? Io sto vivendo la vita come si deve... Questo è la meraviglia dell'uomo, questo è la grandezza dell'uomo, no? Ancora di più, secondo me, provo a farvi riflettere, poi mi dite voi cosa ne pensate, la fede ha questa grande capacità, perché è il Signore, non siamo noi, di andare al cuore della persona, cioè la fede dà unità alla vita. Voi sapete che noi siamo, per il nostro tempo, che è bellissimo ma anche difficile, noi siamo abituati a scomporre la vita. c'è il tennis, c'è il nuoto, e voi poveretti vorrete, c'è la danza, c'è il catechismo della parrocchia, c'è la scuola, poi c'è le nuove genitori, poi dopo c'è la partita al sabato mattina del ragazzo che è a scuola. Cioè noi dividiamo la nostra vita, la vita di un figlio, in una serie di pezzi che sono veri, perché la vita è fatta di frammenti, no? Ma la fede che cosa ci ricorda? Dice: ma il cuore di tuo figlio, il cuore tuo di genitore, il cuore tuo di prete, chi è che lo educa? Cioè, come si fa ad essere buoni? Come si fa ad avere speranza? Come si fa ad avere fiducia nel domani? Come si fa a scoprire che vale la pena amare e non odiare? Che non è una domanda tecnica, non è una domanda su un settore, ma è una domanda che va al cuore della persona. Cioè, chi sei tu? Domanda difficilissima, chiaramente. Cos'è la tua vita? Cos'è il bene? Cos'è il male? Cos'è il perdono? Se ti pesteranno i piedi, se ci sarà un parente, come si fa ad imparare a perdonare? Come si fa ad imparare ad avere fiducia quando c'è il drago? Perché il drago c'è, ripeto, all'inizio, no? La fede ha questo suo spirito. La fede non è un settore. Uno potrebbe dire, ecco, c'è l'ora di catechismo, come c'è l'ora di tennis, come c'è la fede che non è l'ora di, ma la fede che è la nostra trasmissione di genitori, sacerdoti, è dire: qual è l'unità della vita? La fede è ciò che dà unità alla persona, dà quella speranza, quella carità, quella fiducia che Dio è realmente il Signore della vita, no? Questo è la fatica e la gioia di ciò che è l'educazione anche credente delle persone. Penso che almeno qualcosa avete capito, era solo per discutere un po' con voi. Adesso, se vi va, mi dite voi qualcosa su queste cose e ne riparliamo un po' insieme.
Boh.